Sì, sì, sì.
Attendo qualche minuto, vuoi che procediamo? Procediamo con la terza.
Alle 9.03, lasciare un po' in ritardo.
Sì. Buongiorno, e ben ritrovati. Io direi che sono già le 9.04, per cui procediamo con l'appello in attesa che eventualmente qualche consigliere stia appunto arrivando. Francesca Aprone è in arrivo. Brusco Eros, presente. Cattoi Vanessa, assente, giustificata. De Biasi Martina, presente. Dei Michei Stefano, presente. Franchini Franco, presente. Gatti Stefano,
presente.
Maranelli Massimo, presente. Marchiori Eddi, presente. Martinelli Mauro, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Scarpiello Sergio, presente. Scarpolini Maria Rosa, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Tomasi Antonella, presente. Zomer Michele, presente. Assenti due, sì. Bene, allora presenti 16, assenti 2. Bene, allora non avendo comunicazioni da parte mia personale, do subito la parola alla vice sindaco per una comunicazione istituzionale. Sì.
Buongiorno a tutti, volevo fare solo una comunicazione veloce. Il Piano Giovani Ambra, come ogni anno, ha presentato il bando e possiamo presentare delle proposte da parte dei gruppi informali, da parte di associazioni o di enti che rappresentano il mondo dei giovani entro il 20 di gennaio. Quindi vi chiedevo come consiglieri di diffondere e di condividere sui vari social o comunque di dare informazione riguardo a questa nuova proposta che serve per raccogliere tutte le nuove progettualità sull'anno 2026. È un bando che si chiama Fatti Spazio, qui ho la locandina molto colorata, quindi di sicuro cattura l'attenzione. Penso che vi sia stata inserita anche nel vostro libro e quindi vi chiedo aiuto nella diffusione e nella coinvolgere i giovani che magari sono disposti a presentare una progettualità e quindi ad incitarli a farlo, perché comunque sono da noi affiancati e indirizzati. E quindi vi ringrazio intanto. Buona giornata.
Bene, da parte del sindaco non ci sono domande.
No, buongiorno a tutti intanto. Era solo per richiamare ancora una volta l'attenzione sulla qualità dell'audio della diffusione del canale YouTube nella diretta. È incomprensibile assolutamente. No, questa mattina non, ovviamente sta iniziando. Io riferisco dell'ultima riunione del Consiglio, l'ultima, appena il mese scorso, insomma. Diversamente è nel riascoltare le registrazioni successivamente, dove immagino, non so se l'audio viene sovrapposto a quello della registrazione ufficiale della seduta, però dico, una decina di persone almeno a me hanno riferito che non è assolutamente comprensibile e quindi perde d'efficacia, insomma, la ricerca di una partecipazione attiva della cittadinanza. Grazie.
Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per la precisazione. In effetti la volta scorsa avevamo appurato che l'audio per chi seguiva in diretta, diciamo, era veramente basso, avevo avuto anch'io delle sollecitazioni in tal senso e avevo avvisato appunto il nostro tecnico di provare a metterci mano. Sono due i canali, una è la registrazione che rimane e quella in effetti l'audio è molto più comprensibile e a posto, invece la diretta risulta molto bassa. E ci avevamo messo già mano subito dopo il consiglio e infatti magari proviamo ecco, a sentire con qualche riferimento da chi ci segue da casa se ci sono problemi, perché visto che il nostro tecnico, l'ingegnere Dal Bosco, è presente in ufficio, magari cerchiamo di metterci rimedio. Grazie.
Bene, ringraziando per la precisazione, direi che possiamo dare inizio alla trattazione dei punti per ordine del giorno. Quindi trattiamo il primo punto, ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2024, articolo 18,3 bis, legge provinciale 10 febbraio 2005, numero 19, e articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, immediatamente eseguibile. Allora, preciso che l'assessora Prone risulta presente, sono le ore 9:10. Grazie.
Per quanto riguarda
E per quanto riguarda questa delibera, è un adempimento obbligatorio per tutti i comuni trentini e prevede di adottare il provvedimento di ricognizione con cadenza triennale e eventualmente si deve aggiornare se sono intervenute delle variazioni entro il 31 dicembre di ogni anno. E considerato che ci sono state delle modifiche rispetto alla ricognizione che è stata approvata l'anno scorso in data 30 dicembre 2024 qui in Consiglio, risulta quindi in questa sede obbligatorio procedere con l'aggiornamento annuale della ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2024. E sostanzialmente c'è un'unica variazione che riguarda la società Lozen SRL, dichiarata al 31/12/2023 in diretta del comune di Ala e posseduta dalla Primiero Energia SPA al 100%. La stessa poi è stata incorporata con un atto notarile del 13 novembre 2024, quindi una variazione recente, dalla Primiero Energia SPA, che è appunto una partecipata diretta da parte del comune di Ala. Quindi noi con questa delibera andiamo ad approvare questa variazione, questa modifica, e nella delibera vedete una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni che sono detenute direttamente e una tabella invece dove le partecipazioni sono detenute indirettamente per ciascuna partecipazione fino al 31/12/2024. Il comune di Ala appunto ha delle partecipazioni in Dolomiti Energia Holding SPA, Consorzio dei Comuni, Trentino Digitale SPA, Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Montebaldo, Primiero Energia SPA e Trentino Riscossioni SPA. Quindi noi andiamo a procedere con questa delibera per attestare questa modifica nella Primiero Energia SPA e quindi nella incorporazione della Lozen SRL. Si tratta semplicemente quindi di questo adempimento. Grazie.
Sì, ci sono richieste?
E ho rilevato nel leggere la documentazione che ci sono probabilmente dei refusi sia sul parere del revisore che sulla proposta di delibera. Fa riferimento in entrambi i documenti alle partecipazioni del 31 dicembre 23. Quindi si è ripresa la documentazione evidentemente dell'anno scorso ma non è stata correttamente aggiornata. Non so se nei giorni successivi alla resa pubblica della documentazione è stato rettificato il tutto, ma formalmente quello che è stato proposto a noi credo che non sia conforme a quello che ci si propone di dover approvare. Grazie.
Prendiamo atto e provvederemo a fare la modifica prima della pubblicazione degli atti. È corretto quello che dice, e quindi prendiamo atto e modifichiamo ovviamente il riferimento corretto 31/12/2024.
Non ci sono ulteriori domande o richieste? Bene, allora procediamo con la votazione. Favorevoli? 11 favorevoli? 12, scusate, manca solo lei, scusatemi, 12, esatto. Contrari? Astenuti? 5. Certo, votiamo anche per l'immediata esecutività, favorevoli, 13, contrari, nessuno, astenuti, 4. Bene. Secondo punto per ordine del giorno, imposta immobiliare semplice IMIS, approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni, anno d'imposta 2026. Prego, assessore, grazie.
Sì, e per quanto riguarda l'imposta immobiliare semplice IMIS per il periodo d'imposta 2026, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale, che è stato approvato il 24 novembre 2025, conferma il quadro delle aliquote, delle detrazioni e delle deduzioni IMIS, a cui corrispondono ovviamente dei trasferimenti compensativi da parte ai comuni da parte della provincia, e le norme transitorie relative alle aliquote agevolate in vigore che erano già in vigore a partire dal 2016. Quindi questo il protocollo d'intesa va a confermare per tutto il periodo 2028 questa serie di agevolazioni, e quindi prendiamo atto che tutte le aliquote standard fissate sono a valere anche per l'anno 2026. Noi con questa delibera andiamo ad approvare le stesse aliquote, deduzioni e detrazioni che erano già previste per l'anno 2025. Quindi andiamo a confermare tutto quello che era già stato previsto. Nella delibera ovviamente vedete una tabella riepilogativa di tutte quelle che sono le aliquote agevolate, le detrazioni, le deduzioni che sono state previste per l'anno 2025. Ovviamente non sono stati fatti interventi da parte nostra, da parte dell'amministrazione, in quanto vista l'attuale situazione socio-economica e quindi la pressione fiscale che è già a carico delle famiglie, si è deciso di garantire condizioni economiche e strutturali favorevoli allo sviluppo della comunità, e quindi di mantenere tutte le agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni e quelle che sono anche applicate soprattutto anche sui vari settori economici, e quindi noi andiamo con questa delibera a riapprovare, diciamo, tutto quello che già era previsto nel corso di quest'anno, nel 2025. Quindi ad oggi, insomma, non stiamo approvando nessuna variazione o ulteriore deduzione e detrazione. Se avete domande, prego.
E ne approfitto della parola per segnalare che mi dicono che l'audio è ancora basso. Adesso non so se... pure un feedback. Vabbè, così mi dicono, dopodiché vedremo nel corso della mattinata se riusciamo a metterci rimedio. Sì, dai. Grazie. E, No, volevo solo chiedere in merito a questo punto, e visto che già l'anno scorso si era rimandato a una successiva adozione, probabilmente in attesa dell'approvazione di tutta la normativa riguardante il terzo settore, si era rimandato anche l'anno scorso a una successiva adozione di eventuali agevolazioni per le cooperative sociali e le onlus. Altrettanto vedo si propone quest'anno, quindi chiedo quale sia la prospettiva reale, insomma, se adesso mi sembra sia arrivato a compimento questa riforma. Quindi lascio la risposta, grazie.
Mi scuso se non l'ho puntualizzato perché era uno dei punti che mi premeva trattare. In ogni caso, per quanto riguarda il terzo settore, diciamo che la fase conclusiva di migrazione delle associazioni, delle onlus, eccetera, avverrà nel 2026. Diciamo che il 2026 è il termine ultimo entro il quale questi enti, queste associazioni onlus devono fare una scelta. La scelta è sì entrare nel registro dei RUNS e quindi avere diciamo un regime forfettario a favore delle associazioni, oppure decidere di trattare l'associazione come con diciamo una contabilità ordinaria, la stregua delle aziende, e quindi di conseguenza avere un trattamento diciamo ordinario, non con l'applicazione delle. Quindi, come è previsto, è proprio specificato sul protocollo d'intesa, chi ha fatto già questo passaggio ovviamente avrà delle detrazioni e delle deduzioni, mentre il 2026 diciamo che sarà l'anno decisivo. Infatti ho parlato con alcune associazioni, mi sono confrontata e proprio stanno decidendo dall'1-1 come gestire, come contabilizzare, insomma, tutto quello che metteranno in atto. Quindi diciamo che il passaggio definitivo sarà nel 2026 ed è per questo che manca un ultimo tassello per definire questa questione.
Quindi ancora di fatto non c'è un'agevolazione per questa tipologia di soggetti? Non c'è. Quindi anche chi ha già concluso il proprio passaggio ad un inquadramento all'altro mantiene le agevolazioni, non mantiene la aliquota ordinaria per il 26.
Ulteriori richieste? Andiamo al voto, allora procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Sì, votiamo sempre per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Bene, procediamo con il terzo punto. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, del piano degli indicatori e della nota integrativa 2026-2028. Do subito la parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Buongiorno, di nuovo buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, gentili consigliere, gentili consiglieri. È con un pizzico d'orgoglio che vi sottoponiamo il testo, in generale la documentazione, relativa alla proposta di bilancio per il triennio 2026-2028 del nostro Comune. Le cifre riportate sono cifre importanti, con un totale a pareggio per l'esercizio 2026 pari a 31.836.710 euro, con 9.715.044 euro destinati alla parte corrente e 18.864.169 euro per gli investimenti. Ma facciamo un passo indietro. L'anno che si sta chiudendo ci ha visti impegnati su molti fronti, con una mole di lavoro portata a termine dai nostri dipendenti decisamente impegnativa. Da questo punto di vista lasciatemi innanzitutto ringraziare la nostra struttura per quanto svolto sul nostro territorio e a favore della nostra comunità. Tutti i nostri dipendenti stanno dimostrando grandi capacità e grande attaccamento a questa azienda che noi conosciamo bene, che si chiama Comune di Ala. Per questo chiedo alla nostra segretaria generale, la dottoressa Maria Flavia Brunelli, di ricevere in rappresentanza di tutto il nostro personale il ringraziamento per quanto quotidianamente viene eseguito e portato a termine. Da questo punto di vista ritengo che gli investimenti che la nostra struttura porta avanti per la formazione continua del personale e la ricerca di un clima di lavoro ottimale siano le chiavi del successo che al Comune di Ala viene riconosciuto su molti fronti. Ricordo che anche quest'anno al nostro Comune sono stati assegnati premi a riguardo dell'innovazione e della digitalizzazione. Come dicevo in apertura, sono davvero tanti i settori che ci vedono impegnati con opere e progetti di lungo respiro, ma anche con semplici interventi che riguardano la quotidianità dei nostri concittadini. Noi siamo stati eletti per questo, per cercare di dare risposte alle esigenze manifestate dalla cittadinanza, dalle aziende che operano sul nostro territorio e anche dalle emergenze che a volte capitano e che non ci devono trovare impreparati. Parto da quest'ultima necessità per analizzare un argomento che non troverete puntualmente riportato nel nostro bilancio, ma che con la collaborazione della provincia autonoma di Trento contiamo di riuscire a mettere a terra nel corso del 2026. Mi riferisco al completamento del polo di protezione civile con la realizzazione della caserma dei vigili volontari del fuoco, del soccorso alpino e della Stella d'Oro. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato completato e stiamo cercando di recuperare tutte le somme necessarie per finanziare l'opera con la partecipazione della provincia, appunto, della comunità della Vallagarina e del BIM. Per quanto concerne le grandi opere, non possiamo di certo dimenticare il polo scolastico, che come ben sapete è composto dal cantiere presso l'ex convitto Silvio Pellico e la realizzazione del nuovo edificio presso l'area della scuola media. Per quanto riguarda il cantiere ex convitto, non vi nascondo che pur a buon punto con lo stato di avanzamento dei lavori, allo stato attuale ci risultano realizzati i lavori per circa 5 milioni di euro, dei totali 9 milioni previsti a progetto. Un po' di apprensione ci sia legata al fatto che le notizie riportate dai quotidiani a riguardo allo stato di salute economica della ditta Manelli non siano così buone e rassicuranti. I nostri uffici e noi naturalmente stiamo mantenendo monitorata la situazione al fine di poter mettere in atto con la collaborazione della provincia autonoma di Trento le eventuali contromisure. Va da sé che un ritardo nel completamento dei lavori all'ex convitto si ripercuota sull'avvio del cantiere per il nuovo edificio presso l'area delle scuole medie. Per quanto concerne il polo museale, i lavori di risanamento presso Palazzo Taddei stanno giungendo a conclusione e nei primi mesi del 2026, orientativamente entro i primi 6 mesi, dopo le aperture delle mostre temporanee, l'ultima in concomitanza con la manifestazione natale nei palazzi barocchi, si arriverà all'apertura definitiva di tutto l'edificio. Per quanto concerne Palazzo Malaffatti Scherer, il Museo del Buon Consiglio sta completando la ricognizione e la predisposizione del progetto di intervento per renderlo idoneo ad ospitare la collezione di pianoforti. Altro tema importante per il nostro comune è l'apertura della casa di comunità, all'interno della quale hanno preso posto i medici di base, gli ambulatori specialistici, la lungodegenza con 20 posti letto e la casa di riposo che entrerà in funzione con la fine di gennaio con i primi 20 posti letto. Anche questo è un traguardo davvero importante. Rimanendo sempre nell'ambito del sociale, ma riferito alla fascia d'età dei più giovani, informo il Consiglio Comunale che sono in atto le pratiche per l'accreditamento della struttura Nido La Torre di Serravalle, che permetterà già dai primi mesi del prossimo anno di soddisfare parte delle richieste rimaste inevase per quanto concerne il servizio di asilo nido dedicato ai più piccoli. Riteniamo che quando il sistema sarà a regime, quindi nel corso dell'anno, orientativamente alla fine del 2026, le coppie con figli potranno contare su un'ottantina di posti in asilo nido presso le due strutture di Ala e Serravalle e una decina di posti offerti dal servizio di Tagesmutter ospitato presso la struttura di Santa Margherita. Si arriverà quindi a coprire circa il 90% del fabbisogno del nostro comune, quindi una risposta importante a quelle che sono le esigenze delle famiglie giovani. Completo il quadro delle attività sociali con una notizia che riguarda il settore sportivo. Ci è stato comunicato ufficialmente che giovedì 4 giugno la città di Ala sarà interessata dalla sesta tappa del Giro d'Italia femminile. Il giro rosa in rosa partirà infatti dalla nostra cittadina per raggiungere il comune di Brescello in Emilia-Romagna, interessando Mori, Nago e Torbole. Per il nostro comune ospitare la partenza della tappa del Giro d'Italia femminile È una grande vetrina sportiva internazionale, per questo i prossimi mesi ci vedranno impegnati a supportare l'evento con iniziative collaterali. Direi ora di entrare più nello specifico nei lavori che ci vedranno impegnati nel 2026, perlomeno quelli più impegnativi, e per questo evidenzio lo spostamento del cantiere comunale nel nuovo capannone nell'area polifunzionale di Via Fermi. L'inizio del trasloco è previsto nel mese di marzo. La sistemazione della muratura in Via Brusco, qua dietro, nella zona del centro storico. Anche questi, gli inizi di lavori sono previsti per il mese di marzo. L'inizio di lavori del collegamento ciclopedonale destra Adige, i lavori sono stati assegnati alla ditta Tasin Tecnostrade. L'inizio dei lavori per la realizzazione del marciapiede ai Marani, località Borgo General Cantore, questi lavori sono stati assegnati alla ditta BCE. La realizzazione del ramale fognatura di Santa Cecilia, lavori assegnati alla ditta Edil Chiarani. Il restauro del capitello in via Zigatteria, lavori affidati alla ditta Bronzini Restauri. Sostituzione della tubatura acquedotto comunale nel tratto Ponte Mulino Zinelli al serbatoio Monte Corno, che sta qua sopra e che in sostanza va a servire quasi tutta la città di Ala. L'affido verrà fatto a gennaio, il mese prossimo, e è giusto sottolineare che questo tipo di lavori viene fatto con un contributo specifico da parte del BIN che copre il 50% delle spese. I lavori di sistemazione delle strade di accesso a zone abitate, in particolare Brustolotti, lungo la strada romana e a Santa Margherita. Lavori di adeguamento ad antincendio della biblioteca comunale, completamento della progettazione esecutiva e affido dei lavori il prossimo anno. Completamento della progettazione e gara d'appalto per la realizzazione della rotatoria Santa Margherita Serravalle. Per quanto concerne la variazione al PRG, la cosiddetta variantina, informo il Consiglio Comunale che in data 25 marzo 2025 il progettista incaricato, l'architetto Giorgio Campolongo, con la collaborazione del nostro ufficio edilizia privata ed urbanistica, aveva provveduto ad inviare le integrazioni richieste al servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT. In data 25 novembre 2025, quindi 8 mesi dopo, il servizio urbanistica della PAT ha inviato un'ulteriore richiesta di integrazione, alla quale il progettista e l'ufficio tecnico stanno lavorando per permettere il prima possibile la chiusura dell'iter di approvazione con la delibera della giunta provinciale. È risaputo da questo punto di vista che il servizio urbanistica della provincia è in difficoltà, in quanto sono state presentate davvero molte varianti da parte di tutti i comuni. Stanno inoltre continuando le operazioni per la stesura del nuovo piano cave, in collaborazione col progettista l'ingegnere Eugenio Castelli, incaricato dalle ditte proprietarie delle cave. Nei primi mesi dell'anno sarà convocata la Commissione Permanente Attività Economiche per sottoporre ad un primo esame dei commissari il nuovo progetto. Su questo tema credo sia più che dovuto qualche approfondimento riguardo dei cantieri e progetti che stanno progredendo e relativi al bypass della città di Trento e al bypass della città di Rovereto. Per quanto riguarda il primo, l'inizio dell'escavazione mediante le frese risulta slittato in avanti e dovrebbe partire col mese di settembre 2026. È probabile che le ditte proprietarie dei vuoti di cava nella zona in destra Adige, compresa Fracchizzola e Pilcante, inizino a ricevere materiale di scavo, che come previsto dal progetto di ripristino sarà certificato in colonna A, materiale esente da inquinanti. Per quanto concerne il bypass della città di Rovereto, RFI ha presentato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, è un ex preliminare sostanzialmente che adesso viene chiamato DOCFAP, dal quale si deduce che per il non c'è il tratto compreso fra Serravalle e Sdruzinà che ci interessa direttamente, ma sono compresi solo i due tratti prioritari, vale a dire il bypass di Rovereto e il bypass di Trento. Però è giusto monitorare la situazione soprattutto a sud perché inevitabilmente saremo interessati. Infine, sempre in tema ambientale, informo il Consiglio Comunale che il cambio delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani sta dando buoni frutti dato che la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune e della comunità della Vallagarina si sta assestando su valori superiori all'80%, con una qualità del differenziato sicuramente maggiore rispetto al recente passato. La strada è ancora lunga, per questo sono consapevole che ci sono ancora degli aggiustamenti da portare avanti, ma ritengo che siano state gettate le basi per arrivare ad un servizio soddisfacente dal punto di vista dell'efficienza e della pulizia dell'ambiente, pulizia e decoro. Concludo affrontando un tema che spesso tiene banco nel parlare quotidiano, mi riferisco alla possibilità di cessione di patrimonio da parte del nostro comune. Voi tutti sapete che il primo guadagno arriva da una gestione oculata della proprietà e dei servizi. Da questo punto di vista il Comune non fa differenza rispetto alle nostre famiglie e per questo motivo la nostra amministrazione intende cedere quelle proprietà che non rivestono un interesse particolare e che inoltre possono potenzialmente incrementare le spese per mantenerle in efficienza e un buono stato di conservazione. Mi sto riferendo alla cessione dell'area del campeggio al Faggio in Essinia, per la quale i nostri uffici stanno predisponendo tutta la documentazione per addivenire all'asta di vendita, e ad altri immobili di proprietà comunale. Fra questi l'appartamento di Villa Italia e l'edificio ex museo della Laita qui in piazza San Giovanni. Al momento ho finito, lascio la parola al vice sindaco che entrerà più nel dettaglio del bilancio e poi credo al nostro tecnico, la dottoressa Baldassare. Grazie.
In data odierna si sottopone alla vostra approvazione il bilancio triennale di previsione 2026-2027-2028, redatto secondo i principi generali e applicati dal decreto legislativo 118 del 2011. Dal 2023 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato e dettagliatamente definito l'iter e i tempi di approvazione del nuovo documento, che già a partire da 2 anni fa, insomma, definiva tutta una serie di tempi e ruoli precisi e definiti in base all'approvazione del nuovo bilancio, e quindi l'approvazione deve essere garantita entro il 31 dicembre dell'anno precedente al bilancio di previsione. Il bilancio di previsione finanziario è risultato di un lavoro di previsione che costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispettare gli impegni che si è prefissati nel corso dell'anno e del triennio in coerenza con il DUP, il documento unico di programmazione, documento che è stato approvato in giunta a novembre, depositato agli atti e non sono arrivate osservazioni da parte dei consiglieri e quindi è poi stato riportato in consiglio alla fine di novembre. Il bilancio di previsione finanziaria è appunto un documento triennale che svolge diverse finalità: politico-amministrativa, consentendo una programmazione da parte di noi amministratori, esercitando quindi l'indirizzo e il controllo dell'organo esecutivo; di programmazione finanziaria, in quanto viene descritta come si riesce a realizzare finanziariamente gli indirizzi della decisione politica, sociale ed economica; e di destinazione delle risorse, attraverso la funzione autorizzatoria e verifica degli equilibri di copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 riporta che l'attuale quadro congiunturale, pur presentando qualche segnale di ripresa, sembra necessitare del mantenimento del sostegno sul versante tributario e in particolare con riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IMIS ai fabbricati di molteplici settori economici. Si conferma quindi fino a tutto il 2028 e anche quindi per il periodo 2026 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS vigenti, a cui corrispondono trasferimenti compensativi al Comune da parte della provincia con oneri finanziari a carico di quest'ultima. Ne abbiamo appena parlato, in particolare le misure di politica tributaria prevedono la disapplicazione dell'IMIS per le abitazioni principali e assimilate, aliquote agevolate al 0,55 per fabbricati strutturalmente destinati ad attività produttive, ci sono una serie di categorie catastali che hanno un beneficio, agevolazioni riguardanti alcune specifiche categorie catastali di fabbricati iscritti in categorie catastali, catastali ben definite, categorie catastali, agevolazioni per quanto riguarda i fabbricati strumentali dedicati ad attività agricole e anche con la conferma di alcune agevolazioni per categorie residuali, ad esempio seconde case, aree edificabili, banche, assicurazioni, avendo un'aliquota standard 0,895. Per il terzo settore vengono esaminati casi specifici e si riserva di attendere il completamento della procedura di transito al terzo settore per definire il quadro di riferimento degli stessi. Per quanto riguarda le assegnazioni riconosciute dalla provincia a valere sul fondo perequativo, si confermano le assegnazioni che sono sempre state messe in atto: trasferimento compensativo del minor gettito IMIS, trasferimento compensativo per il minor gettito IMIS a seguito dell'esenzione e per l'applicazione appunto delle agevolazioni dette che vi ho citato prima, trasferimenti in sostituzione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, quota per i servizi di biblioteca, trasferimenti sul minor gettito sull'imposta sulla pubblicità, assegnazioni per il trasferimento compensativo per le rendite su fabbricati di categoria D, trasferimenti riguardanti l'indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori e tutti quei fondi specifici per servizi comunali, quali il servizio socio-educativo, educativo per la prima infanzia, il custodio il custodia forestale e il servizio di polizia locale. Entrando nello specifico dei componenti del nostro bilancio, abbiamo le entrate tributarie che ammontano per il 2026 a 2.819.601,51, che come abbiamo già detto si conferma le aliquote del 2025, pertanto il gettito 2025-26 è aderente alle previsioni dell'anno appena trascorso. E 2.735.911,51 per IMIS, compreso il lavoro per il recupero dell'accertamento, mentre la Tari è prevista una somma per attività di accertamento. Come sapete, dall'1/1/2026 è previsto il passaggio alla tariffa corrispettiva affidata al gestore del servizio, con conseguente uscita dal bilancio dell'ente delle poste dirette di entrata e di spesa legate alla gestione del servizio. Come sapete, la comunità di Valle ha aderito il 28 agosto 2023, ha sottoscritto con la società Dolomiti Ambiente la convenzione per 17 anni per la gestione del servizio di igiene urbana della comunità di Valle e della magnifica comunità degli Altipiani Cimbri, compresa la progettazione e la realizzazione di interventi dei centri di raccolta. Resta in capo al Comune l'approvazione del regolamento della tariffa puntuale, la gestione delle annualità pregresse 2020 e 2025 in termini di attività di controllo e di verifica delle dichiarazioni presentate fino al 31/12/2025 e resta in capo al Comune, come previsto dalla Convenzione, il potere di vigilanza sull'operato di Dolomiti Ambiente con delle verifiche e controlli puntuali. Inoltre sul bilancio abbiamo il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblica a canone di mercato, il servizio è stato affidato a DICA per l'anno 2026 confermato ed è confermato il gettito 2025. Entrate da trasferimenti correnti 3.474.716,38 si riferiscono alle norme del titolo secondo e comprendono i contributi correnti da parte dello Stato, della provincia e degli altri enti del terzo settore. Il protocollo d'intesa ha condiviso la necessità di mantenere anche per il 2026 un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria complessiva di 20,9 milioni di euro. Questo anche per far sì che i comuni mantengano gli equilibri di bilancio e consentire loro di proseguire nelle loro finalità istituzionali e quindi di garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini. Nei trasferimenti correnti sono inoltre inclusi fondo perequativo, fondo servizi specifici comunali, quali il servizio asilo nido e contributo provinciale per il servizio di custodia forestale di Ala e Avio, altri trasferimenti nel campo sociale, in particolare i progetti occupazionali e piano giovani di zona, poi sono inclusi trasferimenti da parte del comune di Ala per la gestione associata del corpo di polizia municipale, servizio custodia forestale, servizio asilo nido, poi una piccola parte riguardante la partecipazione ai costi dei servizi degli ospiti in casa di riposo e rimborso dell'energia elettrica dell'impianto fotovoltaico del centro natatorio. nelle entrate extra tributarie che ammontano 3.492.523,82. Gli importi riguardano la gestione dei beni, tariffe e gettito del servizio idrico fognario, servizi di depurazione, corrispettivo per il servizio di distribuzione energia elettrica, si confermano le previsioni dei diritti di segreteria, entrate per asilo nido, locazioni immobili, proventi gestione dei boschi e terreni, corrispettive da vendita dei prodotti da taglio del bosco e canone di affitto delle malghe, servizio cimiteriale per il rilascio di concessioni cimiteriali per tombe di famiglia e servizi cimiteriali a pagamento. Poi sono inclusi i proventi derivati dall'attività di controllo, di repressione e regolarità degli illeciti, dividendi percepiti per la partecipazione in società con riferimento all'anno 2024, poi ci sono altre voci che riguardano la compartecipazione di privati per lo svolgimento di attività culturali e turistiche e la contabilizzazione dell'IVA credito regime di split payment. Per quanto riguarda le spese correnti, ammontano 9.715.044,40, che comprendono i redditi di lavoro dipendente, l'acquisto di beni e di servizi, le imposte e tasse a carico dell'ente, cioè tutte quegli oneri di gestione ordinaria. Sia per le entrate che per le spese correnti viene fatta una distinzione tra spese ed entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti, come previsto dalla legge. A bilancio è presente il fondo crediti dubbi esigibilità, che è da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che entrate di dubbi esigibilità previste e accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Deve essere quindi istituito un fondo per le spese di ammontare determinato in considerazione. Relative ai crediti che si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti. L'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità non è oggetto di impegno e confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Mentre il fondo pluriennale vincolato nel 2026 viene impiegato per spese in conto capitali per euro 50.208,06, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quella a cui è accertata l'entrata. Questo fondo è formato solo per entrate correnti vincolate da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quello di imputazione delle relative spese. Le spese in conto capitale ammontano a 18.864.169,15 e riguardano gli investimenti sull'anno 2026. Non entro nel dettaglio perché è entrato in dettaglio il sindaco. Il nostro bilancio per il 2026 quindi chiude con un totale generale in entrata e in spesa di 31.836.710,86. Tra le partecipazioni si conferma Consorzio dei Comuni, Dolomiti Energia, Primiero Energia, Trentino Digitale, Trentino Riscussione e l'azienda per il turismo Trovereto e Valagarina e Montebaldo, che abbiamo appunto approvato in questa seduta la revisione triennale. L'organo di revisione ha verificato le dotazioni organizzative che siano idonee alla gestione dei fondi PNRR. Non so se avete visto nella relazione, abbiamo un'importante possibilità di accedere a dei fondi, quindi è stata appena presentata la domanda. Il revisore ha verificato che le previsioni di parte corrente, rilevando congruità tra le previsioni di spesa e attendibilità per le entrate, conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese di investimento. Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni. E congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alla scadenza di legge e agli accantonamenti nel fondo crediti dubbi esigibilità. Ha verificato che il bilancio sia redatto secondo le norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e della legge del decreto legislativo 118/2011. rilevando coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, esprimendo quindi parere favorevole. Credo che tutti voi consiglieri avete avuto modo di leggere con attenzione i documenti depositati per vostro studio e approfondimento. Abbiamo cercato di ottimizzare al meglio le risorse a disposizione e di contenere le spese correnti in conto capitale. Viste le somme a disposizione, abbiamo trovato in tutti i responsabili di servizio ampia collaborazione e disponibilità. In questa occasione non può essere quindi lodato il lavoro svolto. Ci tengo a che questo ringraziamento venga recepito da tutto il personale. Un grazie particolare al nostro segretario comunale, alla dottoressa Brunelli, alla dottoressa Baldassare, all'ufficio ragioneria che in sinergia con tutti gli uffici ha dovuto far fronte a una serie di imprevisti e loro sanno di cosa stiamo parlando, mantenendo professionalità e correttezza nei rapporti. Come amministratori sentiamo forte la responsabilità di dover mantenere il nostro bilancio comunale sano e pronto alle esigenze della collettività, sperando che le scelte che faremo oggi siano per il futuro garanti dell'interesse generale di tutta la cittadinanza. Auguro un buon lavoro a tutti, soprattutto per questo 2026 che si manifesterà sicuramente molto impegnativo. Grazie per l'ascolto.
Bene, grazie Assessore. Io direi che allora adesso potremo procedere. Innanzitutto chiediamo l'intervento della dottoressa Baldassare per eventuali richieste di approfondimento specifico. E detto questo, ricordo che in materia di bilancio e quindi per la trattazione nello specifico del documento unico di programmazione, ciascun consigliere ha a disposizione, nella formulazione delle domande, due possibili interventi e i tempi vengono raddoppiati, quindi fino a un massimo di 10 minuti. Quindi da prassi noi abbiamo sempre agito con queste modalità: un primo giro di domande in modo tale che vengano raccolte le diverse richieste e poi a seguire con le risposte al primo giro di domande avrete a disposizione successivamente il secondo giro di domande per ulteriori richieste di approfondimento. Attendiamo quindi, o possiamo già iniziare, e nel contempo arriverà anche la dottoressa Baldassare, per cui prego consiglieri, ripeto, ognuno ha a disposizione fino a un massimo di 2 interventi.
Buongiorno a tutti, allora inizio io il primo giro di domande. Parto con quelli che sono le manutenzioni straordinarie della categoria 07 per agricoltura, pesca e settore primario in generale, che prevede 280.000 euro in 3 anni. Qua volevo capire se era uno stanziamento generico oppure si sapeva già su che tipologia di interventi, recupero fabbricati montani, recinzioni pascoli, erano destinate. Sempre nell'aggiornamento del DUP, ricollegandomi anche a quello che diceva prima il sindaco sugli interventi di scuole elementari ex convitto, lì si cita una data di conclusione ai lavori del 30 marzo 2026. Capire se è una data che è ancora raggiungibile o se dobbiamo aspettarci dei ritardi. Poi sempre all'interno degli elenchi degli interventi, a pagina 82 viene citato ancora il progetto di illuminazione del parco lungo il torrente Ala. e qua volevo capire se c'erano delle novità o se è ancora tutto fermo e rimandato a data da definire. Come primo giro mi fermerei qua, grazie.
Ecco, raccoglierei appunto le richieste per quanto riguarda il primo giro e poi per competenza ciascuno risponderà alle singole domande.
Presidente, posso? E aggiungo a quanto ha già segnalato il consigliere Maranelli. E marciapiede lungo il ponte verso la strada provinciale 117 verso Pilcante, opera che era in delega al comune della provincia, ma a cui delega è stata rinunciata dopo che la 22 ha si è detta disponibile a realizzare in proprio l'opera. E successivamente, insomma, a questa disponibilità, ho capito da quanto descritto molto dettagliatamente nella scheda allegata all'allegato A, e che il Comune ha chiesto alla provincia di sostituire quella delega con altra, o meglio, riferita ad altre opere, sempre in ordine di sicurezza della viabilità, se diciamo, e verso, con attenzione ai pedoni particolarmente, sempre in zona Pilcante Sud. E una domanda importante: la 22 si è detta disponibile a realizzare quell'opera, non ha però dettato alcuna tempistica, almeno questo è quello che si rileva da quanto scritto, e questo non è un elemento secondario, direi. E vorrei capire se nell'amministrazione, insomma, al di là della puntualità con cui è stata data quell'informazione, ha delle informazioni più precise da poter rassicurare chi quotidianamente si avvale di quel passaggio a proprio rischio o pericolo. E del cantiere ho sentito il sindaco ha dato indicazioni precise sul centro polifunzionale, se non ho capito male, ho capito che si punta a completarlo nel 2026. Nel completamento si intende proprio la completamento, realizzazione e quindi disponibile all'utilizzo, e questo sarebbe un ottimo risultato, ma insomma mi sembra ambizioso come programma, ma va benissimo, non c'è alcuno dell'altro. E dopo sulle altro argomento che è stato citato dal sindaco con anche una giustificazione sulla possibilità di alienare beni patrimoniali del comune che non sono a reddito, che non sono insomma, necessari, o insomma, e tra questi si è citato il comune, il campeggio, si è citato l'ex appartamento Villa Italia, e l'ex museo della Laita. Nella relazione vedo anche il compendio Slanzi, in realtà, e quella è la parte più delicata, che non è solo, non credo che il comune nella propria programmazione si possa solo limitare rispetto a quel compendio ad una semplice osservazione del tipo: vabbè, non se ne fa nulla, è un costo. Adesso, tra l'altro, ho visto che finalmente si è anche messo mano con un'opera di pulizia dell'area, che era un'indecenza fino all'altro giorno, proprio non tanto di più. E quell'area richiede una corretta e oculata programmazione di tipo proprio urbanistico, ai fini della propria fruibilità. E Intanto basta questo, grazie.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. E volevo fare alcune precisazioni riguardo a quello cui accennava prima il consigliere Mondini, riguardo alle alienazioni. Allora, mi chiedevo se l'edificio della Laita fosse uno di quegli edifici assolutamente da alienare, essendo uno di quegli edifici, insomma, in zona, che permetterebbe un accesso alle persone molto agevole rispetto alla biblioteca. Mi chiedevo se potesse diventare eventualmente in futuro una emanazione della biblioteca, nel senso che era stato biblioteca, potrebbe diventare museo, archivio, che ne so, non so. È vero che è un edificio vetusto e quindi avrà assolutamente bisogno di rimaneggiamenti, però pensare di alienare tutto completamente quando abbiamo anche noi bisogno di spazi potrebbe essere un'idea, insomma, sulla quale fare delle valutazioni. Altra la mia domanda riguarda il discorso Tari, a pagina 96, se non sbaglio, ma avremo modo di parlarne magari più dettagliatamente nel momento in cui parleremo della convenzione. Allora, si dice resterà in capo al Comune, secondo quanto previsto dalla convenzione, insomma, il potere e dovere di vigilanza sull'operato della società Dolomiti Ambiente, verificando e monitorando annualmente in particolare le conformità del servizio. È vero che il sindaco prima diceva va tutto bene, siamo sulla strada giusta, però io registro qualche difficoltà, insomma, in giro. Ci sono ancora alcuni condomini che manifestano delle difficoltà nel gestire, insomma, questi rifiuti, per cui, insomma, qualche valutazione bisognerebbe fare. Faccio un appello al sindaco su questo, perché sapendo che ha una competenza anche a livello comunità di valle, insomma, ha doppia voce in capitolo in questo campo, e quindi su Dolomiti Ambienti credo che dovremmo puntare molto perché le cose vengano fatte come devono essere fatte. Siamo a ridosso di una partenza, insomma, importante, la gente è un po' preoccupata, per cui io dico poniamo molta attenzione su questo. Altro discorso è quello del nido, e accennava prima il sindaco che, insomma, siamo sulla buona strada per incrementare, insomma, questi posti, però quello che mi preoccupa è la tariffa, cioè quello che dovranno pagare le famiglie. È vero che ci sono importi importanti anche da parte della provincia, però mi pare di capire che comunque prima le famiglie dovranno pagare, poi arriverà il contributo. Ecco, volevo chiedere appunto se si tratta proprio di questo. Va bene, mi fermo qui per il momento.
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere al sindaco qua dove alla pagina 75, dove ci sono le opere pubbliche con finanziamenti, vedo che è stato inserito praticamente la progettazione di lavori in relazione nuovo polo di progettazione civile di Vigile del Fuoco, Soccorso Alpino e Stella d'Oro, con una somma di 85.682 €. Ecco, qui nel 2026 è stata prevista la progettazione di questa parte, diciamo, di questo polo funzionale. Poi vedo nelle opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti, che questa, per questa opera che ho appena citato, ci sono messi nel 2026 6.713.000 €, però praticamente non è finanziato. Io volevo chiedere al sindaco, nel triennio, perché dopo chiaramente questi verranno spostati 2027-2028, cioè c'è la possibilità che si trova il finanziamento per realizzarlo, questo polo di protezione civile per quanto riguarda il suo complesso? Ecco, questo mi premeva sottolineare. Grazie.
Prego. Ulteriori richieste, allora possiamo dare chiusa alla prima tornata diciamo di domande, per cui le dovute risposte, grazie.
Beh, allora parto con la fila di richieste che sono state fatte. E per quanto riguarda quelle poste dal consigliere Maranelli, riferito proprio al discorso degli interventi sulle strade forestali, effettivamente mi sono dimenticato di citarlo, ma nella mia relazione generale, ma nel corso del 2026 la provincia ha accolto la nostra richiesta di intervento di manutenzione per la strada Passobuole-Pozzo, strada forestale, che vede un intervento, adesso vado a memoria, se non ricordo male sono 235.000 euro complessivi, sono coperti dal 70% dalla provincia e il resto ce lo deve mettere il comune. E questo è uno dei grossi lavori che dovranno partire nell'arco del 2026 per sistemare quella viabilità che, ripeto, è una strada forestale e abbiamo beneficiato di un bando europeo e permette appunto di andare a sistemarla, perché non solo ha valenza forestale intesa come antincendio, ma anche per lo sfruttamento del bosco. Così due dati che è giusto che il Consiglio Comunale sia informato. Noi in questo momento stiamo approvando il nostro piano forestale, tutta la documentazione è stata depositata agli uffici competenti forestali e stanno provvedendo al collaudo. E dai dati che emergono, anche riferiti alla gestione del nostro consorzio forestale, è emerso che più o meno, prendetelo un po' con le pinze, ma giusto per dare un riferimento, il comune di Ala ha il doppio della superficie boscata del comune di Avio. Come taglio di piante e quindi vendita di legname, il comune di Avio ha il doppio del legname rispetto al comune di Ala. Questa è una cosa ambigua e non è legata al fatto che il nostro piano forestale sta per essere riapprovato, ma è legata soprattutto al fatto, e all'interno del piano forestale questo viene evidenziato anche dal nostro progettista, che noi purtroppo abbiamo tante zone con disponibilità di legname che però non sono servite da strade, né da strade forestali, né da strade antincendio, né tantomeno da piste di sbosco. E questo è un problema, perché effettivamente quelle aree lì non sono sfruttabili dal punto di vista proprio della vendita del legname. E chiaramente questo determina una minor gettito sulla parte corrente, che, ripeto, per il comune di Avio è esattamente il doppio di quello che riusciamo a vendere noi. E quindi anche la strada forestale che dicevo fra Passobuole e Pozzo è appunto in previsione di sistemazione e permetterà anche di incentivare quello che è il taglio del legname in quelle zone. E quindi questo per giustificare la spesa che si diceva prima, parte della spesa. Altri interventi sono previsti naturalmente nella zona della Lessinia, sulle strade, quelle che normalmente noi utilizziamo, sono già presenti, allo stato attuale non abbiamo nuovi progetti di nuove strade destinate all'esbosco, anche se devo dire che appunto, come precisavo poc'anzi, il nuovo piano che è stato depositato in provincia sollecita appunto la realizzazione perlomeno in certe zone che potrebbero essere appunto sfruttate. Da questo punto di vista informo sempre il Consiglio che nei mesi scorsi è stato svolto da parte, organizzato e svolto da parte della Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Forestale, un convegno che parla delle questioni antincendio. Questo perché il piano antincendio della provincia ha 15 anni, se non ricordo male, non è proprio vecchissimo, ma gli ultimi accadimenti, e mi riferisco in modo particolare a Vaia, e quindi nel 2018, e poi quello che ne è conseguito, ovvero tutto l'attacco del bostrico, non tanto nelle nostre zone, ma comunque anche un po' nelle nostre zone, ha determinato il fatto che il pericolo antincendio nell'area boscate del Trentino, della nostra provincia, è sostanzialmente cambiato, da qui la necessità di intervenire con nuovi mezzi, non tanto mezzi intesi come mezzi di dotazione ai vari corpi del Vigili del Fuoco che risultano piuttosto ben dotati, ma soprattutto viabilità di percorrenza, ripristinare quelle semi abbandonate, e qualcuna c'è anche sul nostro territorio, e cercare di crearne delle nuove laddove non previste, proprio per cercare di rendere più veloce e più efficace l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco. Questo per completare un po' l'argomento sulla prima domanda posta dal consigliere Maranelli. Per quanto riguarda invece il discorso delle scuole che verranno ospitate qua presso l'ex convitto Silvio Pellico, in effetti il termine ultimo era il 30 marzo 2026, è già stato slittato a giugno 2026, questo era comunque previsto a seguito di una serie di interventi che dovevano essere portati a termine e che comunque non sarebbero stati rispettati i tempi del cronoprogramma. A questo si aggiunge quella preoccupazione di cui ho parlato prima, legata al fatto appunto che la Manelli, come avete visto sul giornale, ha sostanzialmente ceduto il ramo d'azienda alla ditta CMC, non vorrei, CMC giusto? Sì, che è una grossa cooperativa a livello nazionale, sì. Sì. Per cui da qui vedremo come andrà a svolgersi il proseguo del cantiere. C'è da dire che la maggior parte delle attività all'interno di questo cantiere sono attività portate avanti dai subappaltatori, quindi non direttamente dalla Manelli. Magari qua l'assessore Martinelli se vorrà aggiungere qualcosa alla fine del mio intervento. Per quanto riguarda il discorso del parco della passerella, l'illuminazione è stata mantenuta, anche perché stiamo cercando di portare avanti